gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. The crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
15.02 di lunedì 28 ottobre 2024, benvenuti in diretta sulla giusta frequenza, inizia la settimana qui in via Nazionale 5 studio 1, Riccardo Cotomaccio con voi sulle frequenze di Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio, in cabina di regia il nostro signor Flo, qui in studio la ritrovo anche se le do qualche delusione, la nostra Chicchi Dipa.
Buon pomeriggio Riccardo, un saluto a tutti gli ascoltatori, a Flo in cabina di regia, qualche delusione Cotomaccio, è arrivato, no racconta. Contiamolo, perché sì, stavamo organizzando, diciamolo, un bellissimo weekend con una sagra. Tommaso è esperto di materia, quindi insomma sa quanto sono belle le sagre in Abruzzo, ha detto che era il suo evento del mese, non vedeva l'ora e niente, non più tardi di 2 minuti fa, proprio a cavallo della diretta, mi ha detto no, niente da fare, non ci sono.
Sì, purtroppo un'agenda molto piena e su questo voglio il commento di Tommasione Di Pierro.
Ciao Tommy.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. No, la verità è che tutto in realtà ha a che fare con una conversazione che è avvenuta prima, ovvero l'amare o l'odiare le castagne. Appena Cotu ha saputo che c'hanno le castagne,
ecco
la sagra, ha detto no, non ci vengo, testualmente le castagne non mi piacciono, e quindi ecco, ha trovato una scusa per non venire.
Non me ne ero accorta, bravo il nostro Tommy Arguto. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, siamo pronti a partire con la nostra trasmissione e in particolare come sempre con la giusta notizia. Oh, caro il mio Cotumaccio, oggi è la tua giornata perché è il World Vegan Day. Quanto vorresti per diventare vegano, caro Cotumaccio?
Ma guarda, io in realtà la vita da vegano la faccio da un po' di mesi, perché
sì,
ormai sono grande.
Come pare, vabbè. Grande.
Aspetta, fammi finire.
Prego,
interrompermi sul nascere, scusami.
Assolutamente.
Io ti riporto le mie testimonianze, il mio modo di vivere. Allora,
vadi.
Sono amico di un grande vegano, una persona che da tantissimi anni mangia vegano, ha compiuto forse qualche giorno fa il decennale da vegano. No?
Caspita.
Quindi insomma un gran vegano, cioè resistente anche alle tentazioni che ci sono là fuori. E quindi molto spesso, stando a casa da lui a cena o comunque a cena fuori con lui, mangio anch'io vegano. E posso dirvi che le differenze, per carità, ci sono in alcuni casi, però non è così assurdo immaginare una vita da vegano, cioè come spesso noi onnivori dipingiamo, no? Ah, ma noi vegani, il male assoluto, ma come fanno? Ma è impossibile.
No, invece io sono sulla sponda esattamente opposta, perché anch'io sono costretta spesse volte a mangiare vegano, perché mia madre per motivi di salute anche lei ha dovuto assumere una dieta vegana, e devo dire che è una totale sofferenza, perché posso capire quella vegetariana, ma quella vegana, se togli l'uovo che amalgama e togli latte, c'ha dei buoni sostituti, però insomma l'uovo assolutamente è fondamentale nella cucina. Comunque sia, abbiamo scelto di parlarne oggi come giusta notizia, proprio in occasione del World Vegan Day, perché tra le tante è una soluzione assolutamente ambientale e ambientalista, perché sicuramente è uno dei atteggiamenti, no, di transizione verso una dieta sana, sostenibile e che riduca anche gli impatti su clima e biodiversità. Noi naturalmente nella giusta frequenza diamo voce ai più giovani per un mondo più giusto, e quindi oggi vogliamo dare anche qualche consiglio proprio per un'alimentazione anche più sostenibile. Allora, com'è una dieta più sostenibile? Innanzitutto, lo sappiamo, è una dieta ricca di frutta e verdura, in generale di alimenti di origine vegetale, però è fondamentale che queste siano di stagione. Mi raccomando, non fate che andate al supermercato a comprare cose che in questo momento non sono di stagione.
Esatto, non comprate gli agretti.
È fondamentale. Ovviamente è il pilastro delle diete sane, però anche quelle di più sostenibili per l'ambiente, una dieta senza eccessi, dove sono ridotte, no, le proteine animali, lo sappiamo essere anche molto inquinanti, oltre che spesso dannose, limitate la quantità di alimenti ultra trasformati, di zuccheri aggiunti. Una cattiva alimentazione infatti è tra i peggiori fattori di rischio, non solo per l'insorgenza di malattie, l'obesità, il diabete, patologie cardiovascolari, tumori in tutto il mondo, ma anche proprio per un mondo poco sostenibile.
E come diceva Chiara, è importante proprio ridurre la domanda di carne e tutti quei prodotti di origine animale che consentirebbero infatti di ridimensionare che cosa? Il comparto della zootecnica intensiva. Sappiamo l'allevamento industriale, l'allevamento intensivo sono una pratica che sia appartenente al secolo scorso ma anche a questo secolo, ma eppure bisognerebbe ridurla con una riduzione del numero di animali per allevamento a favore di una produzione animale più estensiva basata sul pascolo. La superficie agricola liberata dalla produzione destinata alla zootecnica potrebbe essere così destinata a produzioni alimentari per uso umano diretto.
Quindi, scegliendo modelli alimentari più sostenibili, anche le emissioni di gas serra, l'uso del suolo si potrebbero ridurre fino al 70%, mentre si dimezzerebbe il consumo di acqua. Entro il 2050, con diete più concentrate proprio sui prodotti locali di stagione, soprattutto con un minor consumo di alimenti di origine animale, potremmo liberare diversi milioni di chilometri quadrati di terra e ridurre le emissioni globali di CO2 fino a 8 miliardi di tonnellate all'anno.
Pesce è una buona fonte di acidi grassi omega 3 che contribuiscono al mantenimento della capacità visiva normale, alla normale funzione cerebrale e alla salute del cuore. Lo sfruttamento eccessivo di pesca sta però portando all'esaurimento delle riserve di pesce selvatico. Al fine di beneficiare di nutrienti necessari e ridurre la pressione sugli stock ittici selvatici, è bene consumare pesce e frutti di mare una o due volte alla settimana per fornire le sostanze nutritive necessarie e ridurre la pressione sugli stock ittici selvatici. Scegliere pesce e frutti di mare contrassegnati da un marchio di sostenibilità di organizzazioni certificate come il Marine Stewardship Council.
Tra l'altro io l'ho scoperto di recente che anche il pesce è stagionale, ci sono dei periodi in cui si può pescare un pesce e un altro no, proprio in base ai loro periodi di riproduzione, quindi anche questo è importante da sapere, quali pesci sono si possono pescare in quella stagione proprio per una questione di sostenibilità. Poi ovviamente per completare il quadro di un'alimentazione sostenibile bisogna cercare gli alimenti prodotti utilizzando l'agricoltura rigenerativa, che si concentra sul mantenimento della salute del suolo, quindi sul rapporto dell'intero ecosistema locale, insomma scegliere delle aziende virtuose che tendono ad evitare pesticidi, fertilizzanti dannosi. Posso dire molto complicato questo, però c'è un modo abbastanza semplice: non comprare frutta e verdura al supermercato.
Questa giusta notizia si è trasformata in una specie di anteprima per la rubrica di Gaia Canestri per quanto riguarda adattare
uno spin-off,
adattiamo la vita al pianeta esattamente. Beh, vi vogliamo dare un ultimo consiglio: uno dei modi più efficaci per promuovere un'alimentazione sostenibile è anche incoraggiare l'uso di imballaggi riutilizzabili ed evitare la plastica monouso. La plastica usa e getta, infatti, come i sacchetti e i contenitori per alimenti, genera una grande quantità di rifiuti che finiscono per inquinare i nostri oceani e influenzare negativamente la vita marina. È importante quindi optare per dei contenitori riutilizzabili come bottiglie d'acqua in acciaio inossidabile, barattoli di vetro e sacchetti di stoffa. Questi materiali sono durevoli, non rilasciano sostanze tossiche e possono essere utilizzati più e più volte, riducendo così la quantità di rifiuti che generiamo. Queste piccole azioni possono fare una grande differenza nel ridurre il consumo di plastica monouso, promuovendo quindi un'alimentazione sana e sostenibile e riducendo la nostra impronta ecologica, contribuendo quindi alla protezione dell'ambiente. E infatti una cosa di cui io vado molto fiero è di utilizzare le casette dell'acqua Acea, che sono sparse un po' per tutta Roma.
Bravo.
Una vicino è a Sant'Agnese Anibaliano, dove mi reco sempre io con le mie
vicino
belle
esatto,
vicino a casa mia. Infatti io dico, quando uno può ci vai, mi porto le mie belle bottiglie di vetro, le riempio sempre, acqua frizzante, pulita, buonissima, altrimenti sono sparse un po' dappertutto. Ma quello è anche un mio modo di per esempio contribuire all'ambiente. Oppure, ecco qui, evitare di usare i sacchetti di plastica per andare al supermercato. Io vado sempre con le mie belle borse di tela, anche perché sono tirchio e non mi va di spendere 10 centesimi per una busta, e quindi contribuisco all'ambiente portando una busta di tela.
Giusta frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto. E a proposito delle nostre tematiche, c'è naturalmente quello della parità di genere. Lo sapete, stiamo portando nelle scuole italiane, in 10 scuole italiane dal sud al nord Italia, una mostra fotografica, Rinati oltre il femminicidio, realizzata dalla fotografa Stefania Prandi con l'associazione REA, finanziata dalla Fondazione Vodafone. Noi di Fondazione Media Literacy la stiamo appunto portando nelle scuole e stiamo ragionando con ragazzi e ragazze sui temi dell'educazione sentimentale. Questo è il podcast realizzato al Liceo Classico delle Scienze Umane Plauto di Roma.
Sei bella e triste come Marilyn, yeah, anche se faccio schifo, bitch, marry me, yeah, la paranoia chiama, metto giù e richiama, non metterti con me.
Rinate, oltre il femminicidio, è la mostra di Stefania Prandi che coinvolge 11 scuole secondarie di primo e secondo grado in tutta Italia. Il progetto, promosso dall'associazione REA, Reagire alla violenza, in collaborazione con Fondazione Vodafone e Fondazione Media Literacy, si pone l'obiettivo di portare negli istituti delle testimonianze concrete di lotta agli stereotipi negativi, sia le giustificazioni dirette o indirette delle violenze di genere. In occasione della terza tappa, al Liceo Plauto di Roma, abbiamo ragionato con gli adolescenti su alcune tematiche legate all'educazione sentimentale. And the tears come streaming
down your face. Allora, ragazzi, la gelosia in una relazione è un sentimento positivo sempre, negativo sempre, a volte positivo, a volte negativo.
A volte positivo e a volte negativo, secondo me dipende dalle circostanze e dal modo in cui si pone quella persona e dal carattere. Ovviamente se ci sono cose estreme, tipo sul non puoi vestirti o comunque sono geloso che fai queste cose qua, è una cosa privatoria per l'altra persona e quindi dà fastidio, è una cosa un po' eccessiva. Però tipo se lo fa tipo per scherzare o per cose minime, ci può anche stare.
A volte è positiva, a volte negativa, però secondo me dipende anche da dove viviamo, cioè nel senso dalla mentalità che c'è, perché se determinate cose in un paese sono reputate normali, poi di conseguenza lo diventano, perciò dipende.
Allora, secondo me la gelosia portata all'esagerazione è una cosa assolutamente negativa, anche perché ci sono passato. Appunto, credo che vada moderata, cioè io non è che se sono fidanzato non posso parlare con altre femmine, amiche, cose del genere. Sì, comunque essere un po' gelosi secondo me è anche carino, però non è mai troppo positiva la gelosia, come non è neanche sempre negativa.
Dipende, perché ci possono essere casi in cui la gelosia magari è intesa in modo più non possessivo, ma magari in modo tenero. Però dipende molto dai casi, cioè sono casi molto, diciamo, lievi, non arrivano di sicuro a certe azioni. Invece in altri casi, quando la persona ha un problema di gelosia proprio sua di personalità e non sa gestirla, si possono arrivare a casi come questi, e quindi è negativo.
No, per me è sempre negativa, perché comunque è un sentimento sbagliato in tutte le situazioni, comunque è sempre qualcosa che vedo come sbagliato, e in queste situazioni qua secondo me è qualcosa di sbagliato, perché comunque viene visto come possesso, come qualcosa che tu possiedi la donna, è qualcosa che è sbagliato, okay. E la donna non è un oggetto da possedere, ecco.
Cioè, finché è il minimo che ti fa capire che magari ti vuole bene, così, che è molto leggera, la cosa va bene. Finché poi è possessiva, che ti vieta anche solo di, non lo so, di andare fuori con le amiche, così, è sbagliata e andrebbe subito, diciamo, lasciato il ragazzo.
Sostanzialmente per me dipende, cioè nel senso, finché è una gelosia minima, minima proprio ai minimi termini, ci sta, va bene, ma finché diventa possessività, che mi limiti di fare qualcosa o di indossare qualcosa, lì non è più normale. Anche per me dipende, però sostanzialmente penso la gelosia in generale non dovrebbe esserci proprio nessuna base di rapporto tra fidanzati, tra amiche, tra nessuno.
È un po' ipocrita dire che la gelosia è sempre sbagliata, però effettivamente è così, perché è molto difficile non essere gelosi, però non dovrebbe davvero esserci.
La gelosia è un concetto totalmente sbagliato, perché deriva effettivamente da una visione molto possessiva del partner.
Secondo me la gelosia, come hanno detto prima, se è minima va bene, però se sfocia è grave.
Secondo me la gelosia è sbagliata a priori, perché già dire che un minimo di gelosia è giusto è già considerare l'altra persona tua o che puoi comandarla. Magari dici: io sono un po' geloso, quindi magari uso l'app per vedere dove sta il mio ragazzo o la ragazza, perché sono un po' geloso e ci tengo. Ma già così non è libero.
Ci sta con una persona magari un pochino, giusto, ok, può anche esserci, comunque vuol dire che mi interessa anche l'altra persona, però ovviamente quando si parla di troppo, ma in ogni cosa, quando si va poi a esagerare, diventa soprattutto una cosa come la gelosia anche pericolosa in alcuni casi.
Secondo me la gelosia è qualcosa di innato, quindi è normale magari che a volte una persona, una parola di troppo può scaturire quel fatto di fastidio, ci fai la battutina lì, ci ridi. Un conto però è quando quella gelosia va a diventare possessione, a diventare comunque un qualcosa che limita la tua libertà, lì non si tratta più di gelosia. Quindi la gelosia va contestualizzata, secondo me, perché è normale comunque che io sia gelosa del mio partner, perché è sempre amore, cioè è una persona a cui tengo. Se vedo che comunque trova affetto anche per un'altra persona, io sto lì e faccio un po' così. Però se vedo che questa gelosia impedisce di fare qualcosa, impedisce di esprimere me stessa, lì non è più gelosia.
Allora, secondo me appunto viviamo in una cultura dove ovviamente, cioè, lo riteniamo scontato, ma comunque il corpo del nostro partner deve essere privato per lui, perché comunque per noi è una sorta di dignità, e quando sei in una relazione vedere appunto il corpo solamente tu del tuo partner è una cosa comunque che conta, ha un certo valore di intimità, eccetera. Quindi l'essere gelosi che qualcuno comunque ti possa guardare sotto quell'aspetto, secondo me da una parte appunto ci sta, ma io quella gelosia sana non la chiamerei neanche gelosia, appunto perché secondo me è un fenomeno naturale che ci si tiene, appunto, fino a quando non sfocia a livelli in cui bisogna vietare al partner come vestirsi, eccetera.
Pensate che la vostra generazione sia educata a una educazione sentimentale, a un rispetto di genere, al rispetto della donna?
Alcune persone sì, altre persone magari la possono ignorare, questa educazione, quindi magari anche farlo per scherzo, quando magari non è uno scherzo, c'è gente magari ci può rimanere male, però penso che una base di educazione ce l'abbiamo un po' tutti, poi c'è chi la approfondisce e la continua e chi la ignora o non gliene frega niente.
Assolutamente sì, anche se credo che non abbiamo ancora raggiunto ciò che è necessario.
Dipende, secondo me ci sono due fasce di generazione nostra. Una fascia in cui è meno, diciamo, attenta ai propri comportamenti e prende tutto un po' troppo alla leggera e quindi di conseguenza non si cura di tutto ciò che fa. Invece un'altra fascia che magari è educata, diciamo, in modo più attento, soprattutto magari anche dall'infanzia che ha passato. Questa è una cosa molto relativa, però nella maggior parte secondo me non cura appunto questo proprio carattere.
Secondo me invece non abbiamo ancora tutti i mezzi necessari, perché comunque nelle scuole non si insegna molto l'affettività, comunque non si parla molto spesso di questi temi e quindi non abbiamo tutti i mezzi. Invece secondo me si dovrebbe partire proprio da questo.
È molto soggettiva la cosa, dipende dai ragazzi e dipende dall'educazione che gli hanno dato i genitori, quindi non penso si possa rispondere generalmente.
Per me molte persone sì, ma allo stesso tempo la maggior parte degli adolescenti no. Infatti c'è pochissimo rispetto sia tra coetanei che con persone più grandi e più piccole.
Sicuramente siamo meglio delle generazioni di nostri genitori, però se si va a vedere online, TikTok, Instagram, si va sempre di più verso una guerra tra sessi o comunque guerra tra vittime. Si parla sempre di chi ha i dati più alti delle cose negative successe e secondo me non dovrebbe essere minimamente così.
Si stanno facendo enormi passi avanti rispetto alle scorse generazioni, comunque il problema rimane e l'unico modo per ovviarlo è continuare a fare sensibilizzazione, soprattutto alle persone più giovani, come proprio anche la nostra fascia d'età.
Allora, secondo me rispetto a una o due generazioni fa abbiamo fatto un enorme passo avanti, già che ai nostri nonni la parità di genere ne esisteva zero, cioè, però secondo me ci sono ancora passi avanti da fare e secondo me già da adesso si deve partire con la sensibilizzazione che già c'è. Ma ancora si vede magari anche sui social queste battute sempre magari in cucina, che pure se uno lo dice là per scherzare comunque è uno stereotipo che rimane, comunque non si deve fare a prescindere.
Allora, secondo me al confronto degli anni precedenti se ne sta parlando molto di più e questa è una cosa positiva, soltanto che siamo arrivati a un punto in cui parlandone talmente tanto le persone dicono che ormai è inutile, che ormai se ne sente talmente tanto parlare che lo sappiamo. La domanda che a me viene da porre, da chiedere, cioè se ne sentiamo così tanto parlare, perché continuano ad avvenire queste cose? Perché continuiamo ad andare avanti in questo modo? Vuol dire o che non se ne parla abbastanza o che vengono prese proprio come cose superflue. Secondo me così nessuno riuscirà mai a migliorare.
Secondo me sì, ma è trattata da molti in maniera superficiale, appunto magari dalla massa, mi viene da dire, i miei coetanei, alcuni, non tutti, appunto sono davvero superficiali su questo tema e anzi romanticizzano molto l'aspetto del malessere o comunque della persona tossica nei film eccetera.
Vorresti l'educazione sentimentale a scuola?
Sì, secondo me si sarebbe utile.
Sì, credo che potrebbe essere interessante e soprattutto molto utile, soprattutto a quest'età.
Penso sia giusto.
Assolutamente sì.
Sì, anche perché prima di ciò non ne sapevo l'esistenza, quindi sì, sono molto curiosa.
Assolutamente.
E sì, sono favorevole, ci sono già molti gruppi, ad esempio proprio noi a scuola nostra stiamo facendo un progetto per implementarla dai consultori e sì, è fondamentale, soprattutto in questo periodo di crescita.
Sinceramente no, nel senso comunque non mi sento neanche di dire di cambiare la scuola, comunque poi è una cosa che si impara vivendo tranquillamente da soli, non è una cosa che, cioè, non va secondo me insegnata a scuola perché non serve.
Sarebbe molto utile, come ho già detto prima, per noi e per il sesso opposto, quindi secondo me sì, potrebbe essere una richiesta molto corretta da fare e anche un argomento molto utile.
Secondo me riuscirebbe ad aprire la mente a molte persone, magari dare un'opinione, dei punti di vista a cui magari non ci arrivano da soli, quindi magari cose a cui noi non pensiamo, a cui non riusciamo nemmeno a darci una risposta.
Secondo me sì, ma non...
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. E mentre il nostro Riccardo assume le vesti di un despota, no? Ormai tirannico, sul nostro Tommaso Di Pierro, ringraziamo gli studenti e le studentesse del liceo Plauto di Roma che hanno partecipato alla nostra piccola inchiesta. Rinate oltre il femminicidio, cosa ne pensano i giovani e le giovani dei temi del possesso, della gelosia, dell'identità di genere, del rispetto di genere? Domani la mostra farà tappa a Torino, saremo al liceo Spinelli, lì ci sarà appunto la mostra, ci sarà la testimonianza di Laura, una delle donne sopravvissute a un tentato femminicidio, protagonista della mostra di Stefania Prandi, che dialogherà proprio con ragazzi e ragazze su questa tematica. Il nostro Marco Zaccarelli realizzerà insieme a loro un altro podcast proprio per parlare, per capire cosa pensano i ragazzi di queste tematiche. Siamo pronti ad ascoltarci Radio 900 WhatsApp, e allora questa è WhatsApp, l'approfondimento nel panorama hip hop di ogni lunedì.
Bentornati su WhatsApp, la selezione delle tracce più belle della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio. Megan Thee Stallion ha appena lanciato Megan Act 2, una deluxe edition del suo album estivo Megan, offrendo ai fan una versione ampliata arricchita con ben 12 nuove tracce. L'album è caratterizzato da collaborazioni con artisti di altissimo calibro come RM dei BTS, Flo Milli e Spirit Box. Questa nuova versione non solo introduce nuovi brani, ma segna anche una trasformazione simbolica per Megan. L'artista è rappresentata sulla copertina come una figura con le ali di farfalla, un'immagine che richiama la crescita e la metamorfosi, un tema centrale dell'album. Musicalmente, Megan Act 2 continua a esplorare il lato potente e sicuro di sé di Megan, ma include anche elementi di introspezione, specialmente nei nuovi brani come Never Play, una collaborazione molto attesa con RM. L'estetica dell'album, con il suo stile ispirato ai design di Pen & Pixel, richiama l'era iconica dell'hip hop, arricchita da un'immagine lussuosa e audace. I ain't going outside, fuck the club, fuck the club. Ain't shit in the streets but a bum. I'm with a rich nigga in the house. I ain't telling who he is, cause I know how bitches I know is. I ain't bragging about that dick on the phone with my friends. I don't care about no DM or no bitch that came to see him. And I know he love his child, but fuck his BM. I'm the best bitch he ever had, baddest bitch he ever hit. Out of all the hoes he fuck, this the most he ever spent. He was a little boring, now I got him doing freaky. Il tema della trasformazione è presente non solo a livello visivo, ma anche nei testi, con Megan che affronta la sua crescita personale e artistica dopo le difficoltà del passato. Accanto al lancio di questa deluxe edition, la rapper ha anche pensato di presentare un documentario personale, Megan Thee Stallion in Her Words, che offre uno sguardo dietro le quinte della sua vita, permettendo ai fan di scoprire i momenti più vulnerabili e le riflessioni sulla fama e le sfide personali. Il rilascio di Megan Act 2 coincide con l'annuale evento benefico di Hottie Win e si prevede che sarà un successo tanto quanto il progetto originale, consolidando ulteriormente il suo stato di icona globale.
Let's get it. This for my dogs laying down the road. Real teammate, don't mind playing down the road. This for my guys that didn't die for diamonds and gold. Right back popping out outside, however it fold. This for them soldiers, I'm forever staying on my toes.
Il rapper di Chicago G Herbo ha appena lanciato Big Swerve 2, una nuova edizione del suo precedente progetto Big Swerve. Nonostante condivida lo stesso titolo del suo album di settembre, Big Swerve 2 si distingue come una versione arricchita e ampliata. Questa nuova uscita include infatti nuove collaborazioni, tra cui artisti di grandissimo calibro come 21 Savage, Chief Keef e Sexy Red, rendendo l'album un'esperienza musicale più intensa e variegata. Tutto l'album esplora temi profondi legati alla vita di strada e alla resilienza, elementi centrali nella musica di G Herbo. I brani spaziano tra sonorità drill e trap, con uno stile aggressivo e diretto che riflette le sue radici e l'ambiente difficile in cui è cresciuto. I was born to run shit, nigga, I can't change. Made my first check, ain't buy my mom's a house, ain't buy no chains. I was on some young shit, I was on some dumb shit.
niggas who I fuck with. If I call, they come quick. Niggas run up dump shit. Niggas buy my son shit. Early mornings in LA, see me might be with my sons. Pop out solo late at night, I got two guns. Bulletproof like in a rack, who gon' do something? Fuck up 50k and sacks and it's just two of us.
La nuova edizione offre tracce potenti come Candyman e No Pics, che continuano a cementificare la reputazione di Herbo come uno degli esponenti più autentici della scena rap di Chicago.
Shit so deep, don't even know who the trash shit is, only a few of us. Picked up, he got hit first, and niggas beef ain't had shit to do with us. Now you hate on me, try and slam me, cause Lamb got slammed. Even though I'm rich, I'm grimy, you know the fammy. All the niggas you think behind you, I put them behind me. Ain't worried about no niggas sliding on me, I be like five deep. Walking the strip joint, they grab me, I spend like a damn week. They just love the rocks and gold.
Oltre a consolidare il suo stile crudo e viscerale, Big Swerve 2 dimostra la capacità di G Herbo di evolversi e adattarsi, mantenendo il suo legame con la cultura di strada, ma ampliando il suo pubblico grazie alle collaborazioni strategiche.
Everything I got legit, everywhere I'm round 10. Anything I speak my mind about, I come outside with. Dignity, what I was born with, that's what I'm down with.
It's for my dog and get the ball to go. It's for my dog and get the ball to go. It's for my dog and get the ball to go. It's for my. Dog and get the ball to go.
One resident describes her horrifying experience when she first realized the complex was on fire.
Well, I woke up to go get me a cold pop. Then I thought somebody was barbecuing. I said, oh Lord Jesus, it's a fire. Then I ran out. I didn't grab no shoes or nothing, Jesus. I ran for my life.
Samara Sean, cantante e rapper di origini del Tennessee e ora residente a Los Angeles, ha finalmente pubblicato il suo attesissimo album The Drive Home. Con il suo mix unico di neo soul, hip hop e R&B, Sean continua a consolidare il suo ruolo di voce emergente nel panorama musicale contemporaneo. L'album riflette temi profondi legati alla crescita personale e alle sfide della vita, con canzoni come Moving Day e Magnolia Rain, che si distinguono per testi introspettivi e melodie accattivanti. Questi brani esplorano l'idea di movimento e cambiamento, concetti ricorrenti nella vita di Sean, che spesso si è trasferita e adattata a nuovi ambienti durante la sua giovinezza. Le influenze stilistiche spaziano tra artisti come No Name e Slick Rick, rendendo l'album un vero tributo al suo amore per il rap degli anni 90, pur mantenendo un sound molto contemporaneo e coerente. Di punta è Chrome, dove Sean ha presentato una performance dal vivo per Color Studios. La canzone unisce un delicato tappeto di archi e una profonda linea di basso con la sua voce fluida, che riflette lo stato d'animo dell'artista, offrendo un'esperienza musicale intensa e anche rilassante. In questo progetto Sean dimostra la sua capacità di fondere storytelling e musicalità, rendendo The Drive Home un viaggio sonoro emozionante e personale. L'album rappresenta una tappa fondamentale per la sua carriera in ascesa, segnando il passaggio dell'artista emergente alla definitiva conferma nel panorama musicale hip hop. Avete ascoltato WhatsApp, la selezione delle tracce più belle della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. E allora grazie al nostro Nasty Mike, all'approfondimento a cura di Hot Block Radio sulla musica rap, hip hop ogni lunedì e ogni mercoledì sulle nostre frequenze. La giusta frequenza è anche Radio 900. Questa è l'ultima puntata.
L'isola Tiberina è uno dei miei posti preferiti a Roma. Passeggiando lungo il Tevere te la ritrovi di fronte, quasi la tocchi. Una magica isola fluviale nel centro della città, dove nelle serate estive si va al cinema sotto le stelle. Ma in quest'isola c'è una targa che ricorda una storia di resistenza straordinaria e soprattutto ingegnosa. Ed è proprio quella che vogliamo raccontarvi oggi. Ci spostiamo nella Roma del 1943, una città ferita ma non piegata, dove l'umanità e il coraggio trovano spazio anche nei momenti più bui. La nostra vicenda si svolge tra le mura di un antico ospedale sull'isola Tiberina, un luogo che diventa simbolo di resistenza e speranza grazie a un uomo straordinario.
Le truppe germaniche controllano completamente Roma.
Una ragazza degli anni 60, un produttore musicale e un giornalista millennial appassionato di storia provano a raccontare le microstorie del Novecento. Io sono Lidia Gattini e con l'aiuto di Emanuele Floris e Luca Lovisetto vi racconterò una storia del Novecento ogni settimana, per radio e sulle principali piattaforme di podcast, per accendere una luce sulle storie dimenticate e i frammenti di vita che hanno plasmato il secolo scorso e che vogliamo consegnare alle nuove generazioni.
Riconosciuta la impossibilità.
Mr. Nelson Mandela, within seconds.
The last time we saw this morning.
Ma questo per l'Italia non è un giorno come gli altri. Oggi
tutta la nostra giovinezza abbiamo gettato nella lotta senza badare a rinunce per riconquistare la libertà perduta.
Questa è la nuova puntata di Radio 900, microstorie dal secolo breve. E oggi racconteremo la vita di Giovanni Borromeo e del suo ingegnoso Morbo di Cappa. Una storia di coraggio, ingegno e umanità che ha salvato la vita a centinaia di persone durante uno dei periodi più bui della nostra storia. È l'autunno del 1943. Roma vive giorni di grande tensione. Dopo l'armistizio dell'8 settembre, le truppe tedesche hanno occupato la città. Le strade sono pattugliate dai soldati nazisti e l'atmosfera è carica di paura e incertezza.
Il 16 ottobre 1943 è un giorno che rimarrà impresso come uno dei più tragici nella memoria della città. Alle prime luci dell'alba, le forze naziste circondano il ghetto ebraico di Roma. È sabato, il giorno di riposo per gli ebrei. Le strade strette del ghetto vengono invase da camion e soldati armati. Oltre 1200 persone, tra cui donne, bambini e anziani, vengono arrestate e ammassate nei camion. Di queste solo 15 torneranno dai campi di concentramento.
A partire dall'11 settembre, le truppe germaniche controllano completamente Roma. Tutta l'Italia è in mano tedesca. L'obiettivo è quello di tenere la guerra lontana dal territorio del Reich. L'Italia sarà quindi tutta un campo di battaglia.
Nel sud, gli alleati incontrano una dura resistenza da parte delle forze tedesche.
Dalla Germania, Mussolini annuncia la ricostituzione del partito fascista. Repubblichino lo chiameranno gli antifascisti.
Roma viene ancora una volta definita unilateralmente città aperta. Ma nella capitale la situazione resta caotica.
L'apertura delle scuole è rinviata.
Le scorte alimentari sono pressoché esaurite.
I tedeschi, per giustificare la presenza nella capitale di loro reparti armati, usano il simbolo della Croce Rossa. Alla fine di settembre ha inizio anche la persecuzione nazista contro i cittadini ebrei di Roma.
La sera del 26 settembre 1943, i rappresentanti della comunità israelitica di Roma, convocati all'ambasciata germanica, furono informati dal maggiore delle SS Herbert Kappler che gli ebrei romani dovevano versare entro un giorno e mezzo 50 kg d'oro. In caso di inadempienza, deportazione in Germania di 200 ebrei.
In questo clima di terrore c'è chi decide di non arrendersi all'orrore. Sull'isola Tiberina, nel cuore di Roma, si trova l'ospedale Fatebene Fratelli, un luogo di cura e assistenza gestito dall'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio. L'ospedale, fondato nel 1585, ha una lunga storia di assistenza ai malati e ai bisognosi, ma durante l'occupazione nazista diventerà molto di più di un semplice ospedale, un rifugio, un luogo di speranza per coloro che cercano di sfuggire alla persecuzione.
A guidare l'ospedale in quei giorni difficili c'è il professor Giovanni Borromeo. Nato a Roma il 15 dicembre 1898, Borromeo proviene da una famiglia cattolica di medici. Dopo il diploma si iscrive alla facoltà di medicina, ma il suo percorso di studi viene interrotto dalla Prima Guerra Mondiale, alla quale partecipa con valore, ricevendo al ritorno la medaglia di bronzo. Nel 1923 consegue la laurea in medicina e chirurgia con lode presso l'Università di Roma, vincendo il prestigioso premio Girolami. Fin dall'inizio della sua carriera, Borromeo si distingue non solo per le sue competenze mediche, ma anche per il suo spirito indipendente e il suo forte senso etico. Rifiuta di iscriversi al Partito Nazionale Fascista, nonostante le pressioni e le conseguenze che questa scelta comporta.
Questo rifiuto gli costa caro, viene ostacolato nella sua carriera, escluso da promozioni e incarichi prestigiosi. Nel 1929, pur avendo vinto il concorso per primario medico degli ospedali riuniti di Roma, gli fu negato il ruolo a causa della sua opposizione al regime.
Nel 1934, grazie all'intercessione di Fra Maurizio Bialek, priore dell'ordine ospedaliero di San Giovanni Calabita, Borromeo viene nominato direttore dell'ospedale Fatebene Fratelli sull'isola Tiberina. Qui ha l'opportunità di mettere in pratica i suoi ideali e il suo approccio innovativo alla medicina. Borromeo trasformerà l'antico nosocomio, ormai ridotto a un semplice cronicario, in una struttura all'avanguardia, una delle migliori istituzioni mediche della città di Roma.
Borromeo introduce importanti miglioramenti nell'ospedale, modernizzando le strutture e promuovendo un approccio umano e rispettoso verso i pazienti. Crede che la cura non sia solo un atto medico, ma anche un gesto di solidarietà e comprensione.
10 settembre 1943. Le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma. Il controllo della città viene ottenuto con poco sforzo dai tedeschi, che devono solo piegare la generosa e sfortunata resistenza che patrioti male armati, affiancati da alcuni reparti dell'esercito italiano, oppongono a Porta San Paolo. Oltre alle deportazioni verso i lager nazisti, la città eterna, ufficialmente città aperta, patisce l'orrore dell'eccidio delle fosse ardeatine.
All'alba di sabato 16 ottobre 1943, le truppe tedesche fanno irruzione nel ghetto di Roma per un rastrellamento mirato degli appartenenti della comunità ebraica romana. Un rastrellamento reso possibile dall'elenco dei nominativi forniti dal Ministero dell'Interno del governo italiano. Vengono sequestrate 1024 persone, di cui 200 bambini, poi deportate al campo di sterminio di Auschwitz. Solo in 16 sopravvissero per raccontare quegli eventi, e tra questi nessun bambino. In quelle ore drammatiche, molte famiglie cercano rifugio nel vicino ospedale Fate Bene Fratelli, sull'isola Tiberina.
Ma come può un ospedale, sotto la stretta sorveglianza delle SS, nascondere e proteggere ebrei, partigiani e antifascisti? È qui che l'ingegno e il coraggio di Borromeo entrano in gioco. Con l'aiuto di Vittorio Sacerdoti, un giovane medico ebreo costretto a cambiare nome per sfuggire alle leggi razziali, e di Adriano Ossicini, uno studente di medicina antifascista, Borromeo mette a punto un piano audace. Decidono di inventare una malattia fittizia, il morbo di K, una patologia altamente contagiosa e letale dai sintomi spaventosi che avrebbe tenuto lontani i nazisti dalle stanze in cui venivano nascosti i rifugiati.
Mio padre inventò una malattia che non esisteva. Poi cominciò a ricoverare questi ebrei in un reparto apposta che chiamò reparto K. Infatti la malattia lui chiamò morbo di K. La chiamò K per il generale Kesselring, per il colonnello Kappler, tutti K. E questo a Roma si dice che era uno sfottò, cioè una presa in giro. Macabra? No, perché serviva a darsi coraggio. E ce n'era bisogno di coraggio.
Certo.
Questi malati stavano qualche giorno in ospedale. Nel frattempo c'era una tipografia qui in Trastevere che gli stampava nuovi documenti con cognomi, diciamo, cattolici.
Certo.
E allora questi ebrei, con questi nuovi nomi e documenti, venivano mandati nei conventi dove hanno aspettato la liberazione.
Certo.
Questo è successo perché Monsignor Montini, il futuro Papa Paolo VI, era molto amico di mio padre e si misero d'accordo per fare tutto questo gioco. Un giorno arrivarono qui due camion pieni di soldati tedeschi, di SS, anzi non soldati, per fare un blitz occupando tutto l'ospedale per controllare i malati. Mio padre parlava molto bene tedesco e, senza fare una piega, anzi col suo più bel sorriso, cominciò a raccontargli di com'era questa malattia, di quanto era terribile, di com'era contagiosa. Lui cominciò a dire che questo morbo era un morbo da cui non si guariva. Se andava bene si rimaneva mezzo cretini perché colpiva il cervello, oppure si rimaneva semiparalizzati, se non si moriva poi. Insomma, l'SS aveva una paura terribile e nessuno dell'SS entrò nel reparto.
Il nome morbo di K non è casuale. La lettera K allude in modo sottile ma diretto ai nomi dei comandanti nazisti Kesselring e Kappler, responsabili delle persecuzioni a Roma. È una sorta di beffa, un atto di resistenza morale. Ma per i tedeschi la sindrome di K evocava la malattia di Koch, ossia la tubercolosi. I militari ne erano terrorizzati. I pazienti affetti dal morbo di K venivano ricoverati in un reparto isolato, con cartelle cliniche dettagliate. Venivano simulate tosse, febbre alte e tremori. Il personale medico era istruito a tenere la massima cautela, indossando mascherine e guanti e diffondendo il timore di un contagio letale. I medici intimarono di non accedere ai reparti dove erano ricoverati i contagiosi pazienti. Il giorno in cui i nazisti arrivarono in ospedale, racconta Sacerdoti, qualcuno venne nel nostro studio e disse: dovete tossire, tossire continuamente, perché questo li spaventa. Non vogliono contrarre una pericolosa malattia e non entreranno. I nazisti pensarono che fosse cancro o tubercolosi e scapparono.
Sappiamo quanti cosiddetti pazienti furono salvati da morte certa grazie al coraggio e all'astuzia dei medici. Le testimonianze raccontano di almeno 45 persone, ma potrebbero essere state decine di più. Pietro Borromeo, figlio di Giovanni, ricorda nelle sue memorie: papà accoglieva queste persone con un sorriso rassicurante, li faceva sentire al sicuro, poi compilava cartelle cliniche dettagliate, descrivendo sintomi e progressi della malattia. Tutto era organizzato nei minimi dettagli.
È vietato l'accesso ai non addetti, recitava il cartello che Adriano Sicini, futuro ministro della famiglia e noto psichiatra, affisse all'ingresso del reparto. Era una messa in scena ben orchestrata, scrisse nelle sue memorie il medico. I rifugiati fingevano di essere malati e noi facevamo il possibile per rendere tutto credibile. Quando i nazisti venivano a controllare, bastava menzionare il morbo di K e li vedevi sbiancare. Le false generalità delle cartelle cliniche non furono mai scoperte proprio perché l'entourage medico isolò tutti i finti pazienti all'interno di uno stesso reparto. I nazisti, terrorizzati dal possibile contagio con una malattia mortale, non vi misero mai piede. Durante i giorni di degenza nel padiglione, quindi, i cittadini di origine ebraica avevano il tempo di farsi preparare i falsi documenti d'identità, grazie ai quali fuggire dopo una finta dichiarazione di morte a causa dello stesso morbo di K.
Nel 2007 il figlio del dottor Borromeo svelò come il padre un giorno avesse sventato un blitz delle SS che occuparono l'intero ospedale per un rastrellamento di massa. Lo fece spiegando loro in tedesco la gravità e l'altissima contagiosità della malattia, fino ad aggiungere approfondimenti dettagliati sugli effetti devastanti cui sarebbero stati esposti entrando nel reparto K. La descrisse come una malattia neurodegenerativa che si manifestava in un'iniziale fase di convulsioni e demenza, fino a portare a graduale paralisi degli arti e alla conseguente morte per asfissia. Questa descrizione allontanò definitivamente le truppe dal reparto.
Ma non è tutto. L'ospedale diventa infatti anche un centro attivo della resistenza. Borromeo installa clandestinamente una radiotrasmittente nascosta in un sotterraneo dell'ospedale per comunicare con le forze partigiane e con il comando alleato di Brindisi. La radio, chiamata Radio Vittoria, viene utilizzata per trasmettere informazioni vitali sulle operazioni tedesche, sui movimenti delle truppe e per coordinare azioni di sabotaggio. Un'attività estremamente rischiosa. Quando si sparge la voce che i nazisti sarebbero venuti a cercarla perché sapevano delle trasmissioni, la radio viene gettata nel Tevere.
Un episodio particolarmente toccante riguarda il generale Roberto Lorti, un ufficiale italiano coinvolto nella resistenza. Arrestato dalle SS e imprigionato a Via Tasso, il famigerato carcere delle torture naziste, Lorti chiede di essere visitato da Borromeo. Durante la visita, Lorti confida a Borromeo una lista di nomi e indirizzi di altri membri della resistenza, chiedendogli di avvertirli del pericolo imminente. Borromeo, consapevole dei rischi, memorizza tutto e una volta uscito si affretta a contattarli salvando molte vite.
Purtroppo il generale Lorti sarà tra le vittime dell'eccidio delle fosse ardeatine il 24 marzo 1944. Grazie al coraggio di Borromeo, molti suoi compagni riescono a sfuggire alla cattura, però il sacrificio di Lorti non è stato vano.
Ma l'impegno di Borromeo non si ferma qui. L'ospedale diventa un luogo di rifugio anche per morti e altri perseguitati, soldati alleati fuggiti dai campi di prigionia, antifascisti ricercati, cittadini comuni in pericolo. Nonostante le continue ispezioni delle SS e i pericoli crescenti, Borromeo e il suo staff non si tirano indietro. Il loro coraggio e la loro determinazione diventano un simbolo di resistenza silenziosa.
Nel frattempo, la situazione a Roma si fa sempre più difficile. Le razioni alimentari scarseggiano, i bombardamenti alleati si intensificano e la popolazione vive in condizioni disperate. Borromeo e il suo staff non solo si occupano dei rifugiati, ma anche dei feriti e dei malati che affollano l'ospedale. Non fanno distinzioni, aiutano chiunque ne abbia bisogno, indipendentemente dalla nazionalità o dalla fede.
La sera del 4 giugno 1944 entrano a Roma combattendo i primi Rangers americani, mentre i tedeschi stanno abbandonando la città. Ecco la testimonianza del comandante della Quinta Armata americana, generale Mark Clark.
La maggior parte della gente non collega la data del 4 giugno, giorno in cui entrammo a Roma, con lo sbarco del generale Eisenhower in Normandia. Ma le due operazioni erano coordinate e mi era stato dato l'ordine di conquistare Roma, se fosse stato possibile, subito prima dello sbarco di Eisenhower.
Il 4 giugno 1944 finalmente le truppe alleate entrano a Roma. La città viene liberata dall'occupazione nazista. Il morbo di Kappa scompare, ma la storia di Borromeo e del suo ingegnoso stratagemma rimarrà nascosta per molti anni. La sua umiltà e il desiderio di non mettersi in mostra fanno sì che le sue azioni restino nell'ombra.
Solo molti anni dopo, grazie alle testimonianze di coloro che furono salvati e all'impegno di persone come Luciana Tedesco, figlia di Vittorio Sacerdoti, la vicenda verrà alla luce. Nel 2004 Giovanni Borromeo viene riconosciuto come giusto tra le nazioni da Yad Vashem, il memoriale dell'Olocausto di Gerusalemme. Un riconoscimento tardivo, ma meritatissimo, per un uomo che ha messo a rischio la propria vita per salvare quella degli altri.
La storia di Giovanni Borromeo è un esempio luminoso di come l'ingegno e la compassione possano fare la differenza. In un tempo in cui l'umanità sembrava smarrita, egli scelse di rischiare tutto per salvare vite innocenti. Oggi l'ospedale Fate Bene Fratelli continua a essere un luogo di cura, ma anche un simbolo di resistenza e solidarietà. Sull'isola Tiberina, una targa ricorda l'eroismo di Borromeo e dei suoi collaboratori.
Giovanni Borromeo continuò la sua attività medica anche dopo la guerra. Divenne poi amico di Alcide De Gasperi, che fu primo ministro tra il 1945 e il 1953. Come membro della Democrazia Cristiana, diviene assessore alla sanità del Comune di Roma. Muore all'ospedale Fate Bene Fratelli il 24 agosto del 1961, lasciando un'eredità di umanità e coraggio.
La vicenda del morbo di Kappa ci insegna che anche nei momenti più oscuri l'umanità può risplendere, che il coraggio e l'ingegno possono sconfiggere la paura e l'oppressione. La sua storia, rimasta nascosta per troppo tempo, è oggi un esempio per tutti noi. Ci ricorda che la medicina è innanzitutto una disciplina al servizio della cura e dell'etica e che il coraggio civile è una forza potente.
Avete ascoltato Radio 900, microstorie dal secolo breve, un podcast scritto e prodotto da Lidia Gattini, Emanuele Floris e Luca Lovisetto. Potete ascoltare gli altri episodi su Spotify e su Zai.net. Appuntamento alla prossima settimana.
Grazie a Lidia, grazie a questa bellissima chiusura, grazie a Radio 900, grazie al signor Flo in cabina di regia che ha montato anche questo straordinario file e soprattutto grazie ai miei compagni di viaggio. Siamo in chiusura, la giusta frequenza di oggi vi saluta e vi dà appuntamento alle prossime giornate. Quindi Chiara,
a domani dalle 15 alle 16 Radio Zaino e 3DG in Sotblock Radio. Grazie Tommy.
Grazie Chiaretta.
Grazie Riccardo, a domani. Ciao,
ciao a tutti. These guys bought a heap of my stuff. And I gotta see a good thing sure enough now. Oh, my name's not Croc, it's Croc with a K. Well, I crocodile, but I'll spell that way now. It's Dougie Dog.